Ok, questa mattina vedremo proprio dalla scrittura diversi passi che ci mostreranno di più riguardo a chi era quel bambino. Vogliamo sempre definirlo, tenerlo presente. Sappiamo che viviamo in un contesto anche cattolico e il cattolicesimo sempre vede Gesù come quel bambino nella mangiatoia. L'altro giorno leggevo anche un commentario di uno studioso che diceva: il mondo celebra la sua nascita, ma rifiuta il suo messaggio. Ed è questo qualcosa di cui, se veramente uno comprende chi è quel bambino che era nato 2000 anni fa, sicuramente ascolterà quel messaggio che portava con sé. Ma sappiamo che il peccato e la corruzione dell'uomo è così grande, così profonda, di cui non ascolterà quel messaggio che chiama a ravvedersi e credere dai propri peccati, ravvedersi ai propri peccati e credere in Cristo. Però ovviamente noi, avendo ricevuto la grazia di Dio, possiamo approfondire proprio chi era quel bambino e riconoscerlo proprio come i pastori. È il figlio di Dio, è il Cristo, e questo portarci a noi a glorificare. Quindi vedremo il figlio di Dio che si incarnò, questo sarà il tema. Vedremo diversi punti riguardo la scrittura e il Salvatore, riguardo che Dio è il Salvatore. Anche vedremo profezie che parlavano di questo Salvatore e la salvezza spirituale che sarebbe arrivata attraverso il Salvatore, e vedremo anche che il Salvatore è entrato nel tempo, nello spazio, e poi vedremo che questo Salvatore è proprio Gesù, è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, pensando al nostro tema, ovviamente sappiamo, come anche abbiamo studiato riguardo all'inerranza della parola, seconda Pietro 1 da 20 a 21 è un passo che ci può introdurre in tutto ciò che faremo, perché ciò che andremo a dire non è qualcosa che è la nostra interpretazione, la nostra opinione, ma noi affermiamo proprio ciò che è scritto. In seconda Pietro 1, 20 a 21, Pietro scrive: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Ecco, non è un'interpretazione personale tutto ciò che vedremo. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Perciò Dio stesso ha voluto fare questo dono anche all'uomo di mostrare attraverso la sua parola scritta chi è suo figlio, chi è Gesù Cristo. E quindi quando noi pensiamo anche a tutta la scrittura, se noi dovessimo considerarla da Genesi, Apocalisse, l'Antico Testamento, possiamo dire, parla della storia di Israele e della promessa di questo Messia. Possiamo pensare a tutti questi libri che anticipano che sarebbe venuto il Messia. Genesi 3:15, già sappiamo che cosa: che qualcuno avrebbe schiacciato il capo del serpente. Quindi già dall'inizio, dopo la caduta, vediamo che già c'è questa promessa di qualcuno che sarebbe venuto per ribaltare tutto. Quindi l'Antico Testamento parla della promessa della venuta del Messia. Nei Vangeli abbiamo che cosa? Il racconto della venuta del Messia, della sua nascita, della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione, della sua ascensione. Nel libro degli Atti abbiamo anche il racconto dell'impatto, possiamo dire, della vita, morte, risurrezione e ascensione del Signore Salvatore Gesù Cristo. È un nuovo periodo mai conosciuto prima, né visto nella scrittura, che è la Chiesa. E tutta la Chiesa, che inizia essendo giudaica, si basa su questa opera che Cristo aveva compiuto. E perciò anche lì vediamo che Cristo è al centro. E poi abbiamo le 21 epistole che ci spiegano come coloro che sono stati salvati dovevano vivere e testimoniare di questo Salvatore, come dovevano vivere di fronte a questo Salvatore che era salito in cielo, era vivente, e come dovevano testimoniare del suo ritorno, di questo Vangelo. E poi nel libro di Apocalisse abbiamo anche il centro sulla gloria di Cristo, sulla gloria di Cristo. Lì si può leggere il giudizio sugli empi che rifiutano il Salvatore, la gloria e la benedizione per coloro che hanno creduto nel Salvatore, il regno di mille anni del Salvatore, di Gesù Cristo, concludendo il tutto col giudizio sugli increduli da parte del Signore Gesù Cristo, e anche la gloria eterna e suprema per tutti coloro che Gesù Cristo ha salvato. Perciò, se voi vedete così panoramicamente, vediamo che Cristo è dappertutto. Non che ogni passo parla specificamente di Cristo, ma tutta la scrittura indica qualcosa di cui riguarda Cristo. Quindi possiamo dire anche: Dio salva il suo popolo, Dio salverà ogni suo eletto che ha scelto prima della fondazione del mondo. Dio salverà coloro che saranno parte del suo regno, che lo loderanno, che lo onoreranno, che lo serviranno per sempre. E tutto questo perché Lui sia glorificato. Però affinché tutto questo accada, ecco il punto: il Salvatore, il Cristo, il Messia deve intervenire nella storia. Ecco perché la venuta di Cristo. Non è nato perché doveva nascere, perché era necessario che Lui intervenisse nella storia affinché tutto ciò che Dio ha promesso potesse essere fatto. E dalla scrittura sappiamo che Dio, nell'Antico Testamento sappiamo che non leggiamo Gesù Cristo, leggiamo di il Signore, Yahweh, e già dall'Antico Testamento, da questi primi 39 libri, vediamo che Dio è il Salvatore. Quindi vogliamo approfondire un attimo questo. Già il Signore, Yahweh, Dio, si rivela come Dio il Salvatore. Esodo 6,6, andate lì per un attimo. In Esodo 6,6 leggiamo di questo aspetto del suo carattere. Dio sta comandando a Mosè di dire qualcosa ai figli di Israele. E lui dice questo: mentre Israele era sotto l'oppressione e la schiavitù del faraone in Israele, e il Signore vuole che il suo popolo sappia questo: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio stesso e con grandi atti di giudizio. Questo è il Signore. Lui vi sottrarrò, vi libererò, vi salverò. E questo lo farà il Signore stesso. Pensate, l'intervento di Dio per salvare il suo popolo dagli egiziani fu anche una dimostrazione per Israele di vedere quanto Lui era in grado di fare. E Lui anche ha liberato il suo popolo senza che Israele alzasse, possiamo dire, una lancia, un coltello, qualcosa per attaccare gli egiziani. Questo fu Dio stesso che provvidenzialmente, intervenendo nella storia, Lui liberò il suo popolo. Possiamo anche vedere Esodo 14,13. Pensate, Israele già uscita dall'Egitto si trova davanti al Mar Rosso, ha paura perché si girano indietro e vedono che cosa? Che viene l'esercito degli egiziani col faraone davanti. E Mosè dice, Esodo 14,13: non abbiate paura, state fermi e vedrete che cosa? La salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Quindi vediamo, Dio salva. Dio salva il suo popolo. Al capitolo 14, versetto 30, più avanti, leggiamo che così in quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Versetto 31: Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Quindi l'Antico Testamento ci presenta chiaramente che Dio salva. Dio ha scelto un suo popolo e lui si prende cura di questo popolo, ma interviene anche per liberarlo. Infatti Mosè dirà: te beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti protegge, la spada che ti fa trionfare. Questo è qualcosa di cui ci mostra il carattere di Dio, è che Lui è un Dio che salva. E Lui non usa mezzi per salvare il suo popolo, ma Lui stesso interviene e salva il suo popolo. Prima Samuele 14:6, andate lì un attimo. Leggiamo che Jonathan, figlio di Saul, disse al suo scudiere, prima Samuele 14:6, dice: vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi, forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente. Quindi questo Salvatore è anche, possiamo dire, inesauribile nelle sue risorse per salvare. Lui interviene e salva con molta, con poca gente, davanti all'esercito più grande di quel tempo, davanti all'adversità più grande, perché Israele vedeva il mare rosso davanti a sé, stanno venendo gli egiziani. Come ci salva quel Signore? E il Signore apre il mar rosso. Quindi Dio salva. Davide davanti a Golia. Davide piccolo, giovane, Golia alto, con un'armatura grande. Umanamente impossibile che Davide potesse vincere. Ma guardate cosa dice Davide. Leggo per voi, non ho il riferimento qui. Dice: oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Questo è ciò che dice Davide a Golia. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Pensate, lui non ha bisogno di niente. Basta che lui lo decrete, lo decida e lui salva. Dio è un salvatore. Dio è il salvatore. Sofonia 3:17 dice: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. È in mezzo a te come un potente che salva. Guardate anche 2 Samuele 22. 2 Samuele 22, versetto 2 e 3. Il Signore è la mia roca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo. E poi dirà: il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. Oh mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Quindi è molto chiaro, Dio è un salvatore ed è in se stesso che lui salva. Non si affida o dipende da qualche cosa, lui agisce per salvare il suo popolo. Se i nemici vogliono distruggere Israele, vogliono sviare Israele, vogliono impossessarsi di Israele, Dio li salvava. E quello che stiamo vedendo è che Dio salva il suo popolo, in quello che abbiamo visto, dai nemici che gli sono intorno. Quindi è una salvezza, possiamo dire, terrena. Ma Dio anche mostra nell'Antico Testamento che Dio salva spiritualmente Israele, o salverà anche Israele spiritualmente. Salmo 34:18. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Pensate anche a Gesù quando parla delle beatitudini: beati i poveri in spirito. Versetto 19: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Dio salva spiritualmente anche i suoi. Salmo 79:9. Qua dice: soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Guardate, andate indietro, Salmo 51:12. Qua leggiamo del pentimento di Davide. E lui scrive: rendimi la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Sta parlando di pentimento, il Salmo 51. Lui ha riconosciuto il suo peccato e va dal Signore. Dice: ho peccato contro di te, soltanto contro di te. E qua dice: rendimi la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Qua non sta essendo Davide liberato da un nemico, sta essendo liberato dal suo peccato. E sappiamo che Dio perdonava nell'Antico Testamento in vista di ciò che avrebbe fatto Gesù Cristo nel futuro. Dio è un salvatore. E questo stesso Dio, l'unico Dio, in Isaia 35:4 fa questa promessa. Abbiamo studiato i profeti, ma per ricordarci, nei profeti noi vediamo che Israele sta disubbidendo alla legge di Mosè, di conseguenza le arriveranno le maledizioni, verranno deportati, e in tutta questa situazione, attraverso i profeti, Dio dice al suo popolo: sarete deportati, però poi ci sarà ristoro. E guardate cosa dice in Isaia 35:3. Fortificate le mani infianchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio verrà, egli stesso a salvarvi. Pensate, già qua Dio sta aggiungendo che lui non soltanto sta salvando il suo popolo, ma nel futuro, quando voi riceverete il ristoro, verrà egli stessi a salvarvi. E ci sono tante profezie che parlano di questo Salvatore che sarebbe venuto. E li elenco, vi do il passo e vi dico gli attributi che parlano di questo Salvatore, di questo Messia. Isaia 9:5 parla di questo bambino che nascerà. Isaia dice: un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quindi questo Messia che sarebbe venuto e che Israele doveva attendere sarebbe stato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Sarà anche dominatore in Israele, da quello che leggiamo all'inizio del versetto: il dominio riposerà sulle sue spalle. E lui sarebbe venuto, guardate il versetto 6, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Questo è importante per i lettori ebrei di quel tempo, perché se Israele sta per essere deportata, Dio le sta dicendo: nel futuro verrà qualcuno che sarà consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, che metterà il regno di Israele in ordine. lo stabilirà fermamente, lo sosterrà mediante il diritto e la giustizia, e dice: da ora e per sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Di nuovo, lui agirà a prescindere di Israele e lui interverrà nella storia. Michea 5:1 dà più informazioni riguardo a questo Salvatore, che era Dio stesso che sarebbe venuto a salvarli. E in Michea 5:1 dice: da te, o Betlem, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. E guardate come finisce il versetto: le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quindi questo re che sarebbe venuto su Israele non era della discendenza fisica di Davide, perché le sue origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Pensate, per un giudeo che avrebbe letto Seconda Re, avrebbe visto che cosa? Questo re visse e morì, questo re visse e morì, nacque, visse e morì, nacque, visse e morì. Di nessuno ha detto: questo re viene dai giorni antichi, dai giorni eterni. No, ma questo uomo che sarebbe venuto per fare tutto questo, sarebbe stato Dio stesso che sarebbe venuto a salvarli, e che lui è eterno. E lui sarà quello che, come abbiamo detto all'inizio, è quello di cui Dio parla in Genesi 3:15, che dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo, ecco il Messia, e tu gli ferirai il calcagno. Quindi questo Messia, il discendente promesso ad Abramo, attraverso il quale sarebbero venute tutte le promesse di Dio, questo Messia sarebbe stato venuto dalla tribù di Giuda, dichiarato figlio di Dio, nato da una vergine. Lui sarebbe stato la luce per le nazioni. Isaia 49:6, andate lì per un attimo. Isaia 49:6 dice: il Signore dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Pensate, voglio fare di te la luce non solo di Israele, ma la luce delle nazioni. Sarai lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Isaia 59:20 dice: un salvatore verrà per Sion. Sion fa riferimento a Gerusalemme. Dice: un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta. Perciò qua vediamo che la salvezza verrà fino all'estremità della terra. Lui sarà questo Messia, la luce delle nazioni, e salverà a sua volta Israele. E come si può leggere in Ezechiele 34:23, leggo per te, per voi: questo Messia sarà il buon pastore, perché Ezechiele 34:23, il Signore dice: porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide, egli li pascolerà, egli sarà il loro pastore. Guardate quanta verità troviamo nell'Antico Testamento, che anticipano questo Messia che sarebbe venuto. E con lui sarebbe venuto il nuovo patto, attraverso il quale Dio avrebbe donato un nuovo cuore alla nazione, avrebbe anche dato il perdono dei peccati al suo popolo attraverso la morte del Messia, e avrebbe mandato lo Spirito Santo a dimorare nel credente, ma anche sarebbe stato il Messia, quello che avrebbe sofferto al posto di altri per perdonare i loro peccati. Isaia 53, versetto 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Pensate, questo Messia così glorioso sarebbe stato trafitto a causa delle trasgressioni di Israele, stroncato a causa delle nostre, sta parlando Isaia che è giudeo, le nostre iniquità, l'iniquità del popolo di Israele. Sappiamo che comunque questo si applica a ogni credente, ciò che Cristo ha fatto sulla croce, ma Isaia 53 sta parlando al popolo di Israele che riconoscerà il Messia. E guardate il versetto 6: il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E come sappiamo dal versetto 10, lui darà la sua vita in sacrificio per il peccato. E poi, dopo che ha dato la sua vita in sacrificio per il peccato, noi possiamo vedere che cosa. Se un ebreo leggeva che Gesù avrebbe dato, che qualcuno avrebbe dato la sua vita per il peccato, in sacrificio per il peccato, è inteso la morte. Però poi Isaia continua scrivendo, dice che egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Quindi questo è un dato importante per un ebreo, quando poi avrebbe visto Cristo, soprattutto la sua risurrezione, poter riconoscere lui è il Messia, lui è colui di cui parlava Isaia al capitolo 53. Ma Dio di che cosa salva? Perché vediamo, Dio è un salvatore e Dio sta promettendo che avrebbe mandato un salvatore. E Dio da che cosa salva? Salva dai nemici, ma spiritualmente da che cosa salva? Salva a ogni peccatore dalla condanna che ha per aver infranto la legge di Dio e aver disprezzato la gloria di Dio. Noi abbiamo trasgredito la sua legge, meritiamo la sua condanna, e Dio deve liberare noi da quella condanna, e affinché possiamo essere liberati, noi stessi non possiamo farlo. La paga del peccato è la morte. Se tu hai peccato, morirai. Una volta che muori, c'è il giudizio, non hai modo di liberarti, di essere salvato. Ecco perché c'è bisogno di qualcuno che muoia al posto nostro, e questo è Gesù Cristo. Ed ecco che arriva il Salvatore, che deve salvare il suo popolo da questa condanna che grava su ogni peccatore, affinché questi peccatori possano essere portati dinanzi a Dio. E da Michea 5, da quello che Isaia anche parla, verrà da Betlem questo Salvatore. Una vergine sarà incinta e partorirà un figlio, dice Matteo capitolo 1 versetto 3. Quindi, quando lo Spirito Santo dice a Maria che sarebbe venuto su di lei la potenza dell'Altissimo, l'avrebbe coperta dell'ombra sua, cosa sta succedendo? Ecco che il Messia sta arrivando. Ecco che il Messia sta entrando nel tempo, nello spazio, diventando uomo. Diventando uomo, 100% Dio, 100% uomo. Isaia 43:15 dice: io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Stiamo parlando dell'Antico Testamento, ma guardate Luca 1, iniziando dal versetto 26 a 27, per dare il contesto, perché vedremo che ciò che Isaia scrive riguardo al Signore, Santo e Creatore di Israele, vostro Re, Signore, sono gli stessi attributi che vengono dette su quel bambino che sarebbe nato. al versetto 26 di Luca 1, leggiamo: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. Sappiamo che anche Maria ha bisogno di un suo salvatore, lo sappiamo questo. Lei era una peccatrice, versetto 47, lei dirà che lei esulta nel suo Signore, il suo Salvatore. Ma guardate il versetto 32, parlando di questo bambino, dice: questi sarà grande e sarà chiamato come? Figlio dell'Altissimo. Considerate questo, sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E lo sta annunciando un angelo a Maria, mandato da Dio. Questo non è un bambino normale, possiamo dire. È grande, è il figlio dell'Altissimo, che, considerando Isaia 43:15, quando lui dice: io sono il Signore, il creatore di Israele, quando noi lo vediamo in quello che dirà l'angelo di Gesù riguardo a Gesù in Luca 1:32, vediamo gli stessi attributi: grande, figlio dell'Altissimo. L'Altissimo ovviamente che è il creatore, Israele lo sa, Genesi 1, 2 e 3 è qualcosa che Israele conosceva, e se era il figlio dell'Altissimo era il Signore. E poi guardate come dice: e il Signore gli darà il trono di Davide suo padre. Isaia 43:15 dice: io sono il Signore, il vostro re. E l'angelo, nella nascita di Gesù, di chi dice? Che cosa dice di questo bambino? Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Questo bambino è il figlio dell'Altissimo, è il creatore, è il Signore ed è anche il vostro re. Perché Dio gli darà quel trono che aveva promesso a Davide, attraverso il quale ci sarebbe stato un regno eterno e che avrebbe governato eternamente. E poi versetto 33 lo dice: egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E guardate il versetto 34, dice: Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà non sarà chiamato soltanto figlio dell'Altissimo, non sarà soltanto re, non sarà soltanto il creatore, ma sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Qua vediamo simile a Isaia 43:15, dove dice: io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re, che l'angelo annuncia a Maria. Questo bambino che nascerà ha gli stessi attributi di Dio come si vede nell'Antico Testamento. Gesù è il Salvatore, Gesù è Dio. E se Gesù Dio è Dio e lui si è incarnato, è qualcosa di grande. Già la sua incarnazione è qualcosa che sul quale l'uomo deve riflettere. Perché non è nato un bambino normale. Si è incarnato il figlio di Dio. E quel bambino crebbe, visse in modo perfetto e morì su una croce, non per i suoi peccati, ma per i peccati di tutti coloro che crederanno in lui. Perciò pensate quanto è profondo pensare e ricordare la nascita di Gesù. Perché il Dio eterno è entrato nel tempo e nello spazio. Il Figlio di Dio ha lasciato la gloria. Il Figlio di Dio si è incarnato sapendo che doveva morire su una croce per espiare i peccati di altri. E lui lo ha fatto. come abbiamo letto anche in Luca 2, versetto 10, gli angeli, non soltanto l'angelo che annuncia Maria, ma gli angeli che si presentano a questi pastori, adoreranno quel bambino perché è Dio. E al versetto 11, l'angelo dirà: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E poi l'angelo non li lascia lì, gli dice: e questo vi servirà di segno. Di quello che vi sto dicendo, c'è questo segno che vi mostrerà che è vero. Che cosa? Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Ecco perché quando i pastori vanno e trovano quel bambino, proprio come l'angelo ha detto, loro collegano e dicono: questa è la prova di che veramente oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. Guardate come il Signore anche nella sua testimonianza, nella sua parola inerrante, cosa ha fatto? Ha rivelato tutto in un modo che nulla potesse rimanere nel dubbio. È chiaro, quel bambino è il figlio di Dio. Guardate anche Luca 2, versetto 25, qua sta parlando di questo uomo Simeone, che era un uomo giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Dice che lo Spirito Santo era sopra di lui. Versetto 26, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù, cosa succede? Al versetto 29, quando Simeone lo vede, dice questo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quel bambino, quando lui lo vede, questo bambino è la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere la luce da illuminare le genti e la gloria del tuo popolo Israele. E pensate, anche lui sta parlando conforme all'Antico Testamento. Gesù sarà la salvezza verso tutti i popoli. E sarà la luce da illuminare le genti e sarà la gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e Maria, davanti a queste parole, restavano meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, Luca 1,67, guardate prima. Parlando del Signore, il versetto 68, poi lui parlerà che più tardi che suo figlio sarà quello che preannuncerà il Messia, o verrà prima del Messia. Ma guardate il versetto 68, cosa dice Zaccaria? Dice: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. E poi dice: egli usa così misericordia verso i nostri padri, e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Ecco che parla di suo figlio. Perché andrai davanti a chi? Al Signore, per preparare le sue vie. È molto chiaro. Ed è molto bello vederlo così, perché noi vediamo che quel bambino è il Dio eterno, incarnato. Lì vediamo che Zaccaria mostra che cosa? Che Dio salverà attraverso quel Messia, salverà Israele da qualcosa di terreno, dai suoi nemici. Ma guardate Matteo 1,19. Abbiamo visto nell'Antico Testamento Dio salvava Israele dai suoi nemici terreni, ma li salvava anche spiritualmente. Qua Zaccaria dice di questo Messia che sta venendo, che verranno salvati, che lui li salverà Israele dai suoi nemici, ma Matteo 1:19 Giuseppe sta parlando. Leggiamo dal versetto 20: mentre aveva queste cose nell'animo di lasciare segretamente sua futura moglie, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. E poi dirà: ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché lui che salverà il suo popolo dai suoi nemici? No, dai loro peccati, come nell'Antico Testamento. Come farà questo? Di nuovo, Isaia 53, lui darà la sua vita in sacrificio per il peccato. Questo è il Signore, questo è la persona che 2000 anni fa è nata su questa terra, Dio eterno che divenne uomo. E lui salverà Israele dai suoi nemici, sia nel futuro, Israele nel futuro verrà salvata, sia dai suoi nemici, ma anche spiritualmente. Nel frattempo, Dio sta salvando la Chiesa spiritualmente e la sostiene. In che modo? Sia dai suoi nemici, possiamo dire, ma anche spiritualmente. E tutto questo, Efesini 1, ci presenta che quelli che sono salvati, sono stati eletti prima della creazione del mondo, sono stati salvati all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Quindi domanda per noi Chiesa: la nostra salvezza è qualcosa per cui ringraziamo quotidianamente? Perché noi siamo stati salvati, liberati da quella condanna per aver trasgredito la legge di Dio attraverso la morte di Gesù Cristo, attraverso la morte del Figlio di Dio. Gesù dirà in Luca 19:10: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Tu eri perduto e lui ti salvò. Luca 9:56: poiché il Figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. Lui ha fatto quello, lui è venuto per quello. Perciò davanti a questa domanda è: tu stai credendo in Cristo per essere perdonato dai tuoi peccati? Perché questo è il motivo per cui Cristo si è incarnato nella sua prima venuta, per salvare il suo popolo dal peccato. Nel futuro lui tornerà per che cosa? Per governare, per regnare con giustizia. Ma la sua prima venuta è il servo che è venuto per morire su una croce. Nel futuro tornerà come il re, per governare su questa terra. E nel suo regno, come dirà Nicodemo, entrano quelli che sono nati di nuovo, i quali non sono nati da carne e di sangue, ma sono nati da Dio. E quella nuova nascita, sapete da che cosa si vede? Dal fatto che tu ti sia ravveduto dai tuoi peccati, che tu stia credendo ogni giorno in ciò che Cristo ha fatto sulla croce. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Questo è ciò che dice Paolo a Timoteo. E questo è importante per noi, sia che crediamo, sia che non crediamo, questo è importante. Chi è per te quel bambino che è nato a Betlemme? Se tu arrivi alla conclusione che è il Messia, perché lo abbiamo visto, come stai rispondendo al fatto che lui si sia incarnato e sia venuto su questa terra. E come stai rispondendo a ciò che lui ha fatto? Ha vissuto una vita perfetta che nessun uomo ha mai potuto vivere? È morto sulla croce subendo l'ira, l'abbandono del Padre? È morto letteralmente? Ha reso il suo spirito? Lui divenne peccato per noi? Poi fu risuscitato perché la morte non poteva trattenerlo, perché lui non aveva mai peccato? Dio lo portò in gloria dopo essere stato qui per 40 giorni vivendo con i suoi discepoli dopo che era risorto. E lui è vivente. E lui ascolta. E lui vede. Perciò nel tuo cuore come stai rispondendo all'offerta di Dio del suo sacrificio? E lo abbiamo anche cantato. È una strofa molto bella quella che abbiamo cantato, che dice che vieni a mani vuote, vieni, e lui l'offerta, questo è il dono suo. Perciò come stai trattando quel dono? Quel dono è suo figlio, quel dono è suo figlio, e quello che lui ha dato attraverso suo figlio è la possibilità che ogni uomo possa essere perdonato dai suoi peccati e possa entrare nella sua gloria. Se tu oggi non credi a quel Salvatore, considera ciò che abbiamo visto, perché la tua anima vale più di quanto tu pensi. Ci sono due cose come destino: l'inferno eterno, separato dalla gloria di Dio, o che cosa c'è? La sua gloria accanto a Gesù Cristo. Lui è il Salvatore.